dei seminari del ciclo Il corpo e la polis, dedicato al tema del lavoro. Ecco, niente, volevo dire semplicemente che c'è su questo, sullo stesso tema, c'è un gruppo donne politiche che si riunisce da 2 anni in questa sede, che sta, almeno una parte del gruppo, diciamo, è impegnata nell'elaborazione di una, questa volta vorremmo anche fare una pubblicazione, chiamiamo quaderno, pus, anche perché dopo 2 anni di riflessione e più, no, forse è il momento, insomma, io penso che a un certo punto i pensieri devono prendere corpo sulla carta, ecco, devono, comunque, anche per poter far circolare questo lavoro che abbiamo fatto al di fuori dell'università. Quindi entro marzo noi speriamo di poter appunto completare questo quaderno che raccoglie, come dicevo, riflessioni di 2 anni e più. Il tema era più generale, non era, cioè si è venuto focalizzando sul lavoro, che purtroppo è di triste attualità, però diciamo siamo partite con un orizzonte un po' più ampio, che era quello della femminilizzazione dello spazio pubblico. Chi visita, vede qualche volta il nostro sito, troverà nei dossier dei seminari Il corpo e la polis, troverà che ci sono già stati 2 incontri, uno l'anno scorso e uno quest'anno, proprio sul tema della femminilizzazione dello spazio pubblico. Si possono anche ascoltare, ci sono le relazioni, ma c'è anche l'audio, per cui si può ascoltare la discussione interessantissima che c'è stata in queste 2 occasioni. Quindi diciamo il tema del lavoro è venuto poi al seguito di questo ragionamento più generale di cosa vuol dire oggi il fatto che c'è non solo una presenza quantitativamente più rilevante che in passato di donne nella vita pubblica, ma c'è stato uno spostamento dei confini tra privato e pubblico, tale per cui, vuol dire, anche tutto ciò che è stato identificato col privato, con la donna, col corpo, la vita affettiva, le relazioni, la cura, eccetera, oggi, come dire, come una specie di osmosi travasa nel pubblico, no? Quindi non è tanto, non parliamo tanto della presenza delle donne, dei soggetti reali, delle donne, ma del femminile proprio, no? Cioè tutto ciò che è stato caratterizzato tradizionalmente come il femminile, le doti femminili, la competenza femminile, oggi la nuova economia parla del valore D, il fattore D, eccetera, cioè oggi dovremmo ragionare su cosa significa appunto questa enfatizzazione, questo bisogno che viene in generale, diciamo, dalle istituzioni, dalla vita pubblica, ma dal sistema produttivo, dalla nuova economia, questa richiesta di doti femminili e come le donne vanno poi all'incontro con questo, diciamo, questi cambiamenti. C'è una parte di femminismo che pensa che questa sia un'opportunità, no? Per le donne da cogliere, altre come noi pensano che vada invece riletta criticamente, no? Perché il femminile storicamente si è costruito nella complementarietà con un polo dominante e quindi cela dei rapporti di potere, che poi sono evidenti non solo nella vita privata, nell'ambito della casa, nella vita pubblica. Questa subalternità del femminile, dicevo, al polo altro, eccetera, è ancora più evidente, no? E vabbè, non voglio entrare nel merito, è una riflessione che, ripeto, troverete sviluppata ampiamente in questo nostro quaderno, ma oggi invece chi coordina questo incontro, questo seminario di oggi è Cristina Morini, che fa parte anche del gruppo Donne Politiche che lavora con noi per questo quaderno, Judith Revel, che ringraziamo perché è venuta da lontano, e che io avevo letto, aveva partecipato insieme ad altre a un bellissimo, una pubblicazione molto interessante che è del 2003, però attualissima secondo me, in particolare Il divenire donna della politica, che era un numero, se non sbaglio, un numero di Posse, un numero monografico pubblicato dal Manifesto Libri. Ecco, anche qui faccio una parentesi, c'è veramente sui problemi del lavoro, il femminismo ha prodotto nelle sue varie componenti, ha prodotto molto materiale. Ecco, io penso che noi facciamo sempre fatica a fare storia, a tenere presente quello che abbiamo prodotto, sarebbe bene ogni tanto, no, che guardassimo un po' il percorso che abbiamo alle spalle, altrimenti sembra che si cominci sempre da capo, no? Ecco, basta, quindi Chiara Martucci, che arriverà, fa parte del gruppo Sconvegno, che si è formato anni, non so, adesso mi ricordo più quando si è formato, e hanno, so che poi hanno lavorato, alcune di loro hanno lavorato specificamente sul tema della precarietà, no? E hanno anche scritto per riviste anche straniere, insomma, quindi diciamo oggi, adesso poi dirà meglio Cristina, c'è un'angolatura particolare, no? Con cui viene affrontato il tema del lavoro. Lo riprenderemo più avanti, mi pare, con Antonella Picchio, se non sbaglio, quando verrà in marzo. Vabbè, quindi è un tema, è diventato un po' dominante anche in questo ciclo, il corpo e la polis, e credo che sia molto importante affrontarlo. Possiamo cominciare, sì, con Cristina?
Sì, allora, innanzitutto saluto tutte, e mi dispiace che a questo seminario non abbia potuto essere presente Antonella Pezzani, che era prevista, ma ha avuto un problema di carattere familiare, quindi non c'è. Ringrazio Judith Bertelli, che è una filosofa, dell'Università Sorbona di Parigi, di essere venuta e di essere presente a questa discussione con noi. Tra l'altro lei è venuta nonostante alcuni problemi di aver, quindi tanto più è doveroso questo ringraziamento. E questa discussione che ci proponiamo di fare oggi tutte insieme parte in particolare, poi lo scorso anno avevamo insieme ad Antonella Picchio cominciato ad affrontare più concretamente il tema del corpo e del lavoro, a partire da quella che è una storica riflessione che Antonella Picchio fa sul tema del lavoro di cura, e cercando di, come dire, integrare nella discussione con tutta una serie di elementi che a nostro modo di vedere sono nuovi e come dire, ci interrogano direttamente sui cambiamenti produttivi a cui stiamo assistendo. Allora, quello che io volevo propormi, così di dire, introducendo poi la relazione che fa Judith, è che volevo prima di tutto fare due premesse. La prima è che quando si parla di donne e lavoro, almeno certa parte del femminismo, come diceva Lea, forse nel tentativo di, come dire, di non vittimizzare le donne, forse eccede un po' dall'altra parte, quindi io spesse volte mi sono trovata a riflettere come ci si ritrova davanti un po' ad un'enfasi di genere che paradossalmente è al contrario di quello che si prefigge di fare, finisce un po', come dire, rischia a suo malgrado di prestarsi un po' a certe enfasi liberiste, no? Che poi sono state sconfessate dall'interno, dalla stessa crisi finanziaria, no? E come io sono perfettamente d'accordo che le donne non vadano vittimizzate, quindi tutte le cose che dirò sono ben lontano da me questo genere di ottica, però come dire, forse va comunque guardato il tema concreto portato con sé dalla globalizzazione, dell'approfondirsi, diciamo così, di una diseguaglianza portata con sé dalla precarizzazione e dalla femminilizzazione dell'immigrazione, quindi questi due elementi forti che hanno molto a che vedere con le donne. E quindi secondo me ci resta tra l'altro proprio intatto il problema di sottrarci no, all'idea che la sola logica che conta sia un po' quella degli aventi parte, no? Come dice un bellissimo libro che mi era stato consigliato da Anna Curcio, Il disaccordo, Rancier. Quindi sarebbe, come dire, secondo me un po' una contraddizione da parte delle donne che sono state e sono ancora, no? Proprio parte dei non aventi parte, è un po' dei senza parola, non guardare alle contraddizioni che comunque senza nessun vittimismo però dobbiamo, secondo me, osservare. E da questo punto di vista, da un punto di vista di donne, secondo me il concetto di lavoro va proprio rianalizzato e aggiornato per tutta una serie di meccanismi nuovi che sono introdotti dai nuovi meccanismi produttivi, dai nuovi paradigmi produttivi, come dire, questo secondo me non vuole dire, forse è la questione di intendersi a livello terminologico, andare a ritrovare il simbolico del lavoro. Io dico che va rivisto il concetto di lavoro, va rivisto il concetto di lavoro e appunto a questo scopo tanto più va, come dire, rianalizzata e osservata la realtà, la materialità delle esistenze nel lavoro. Da questo punto di vista tutta una serie di inchieste, narrazioni, riflessioni che sono state fatte anche dalle donne, il numero di divenire donna della politica, di Fosse, era proprio molto impermeato su questo elemento delle soggettività che si narravano in prima persona, era stato secondo me molto utile, ma come dire, il femminismo in generale esperisce da sempre questo genere di pratica e non solo, e quindi tutte queste forme di autorappresentazione pur nella frammentazione sono utili proprio a non farci dimenticare questo elemento della frammentazione. Quindi dicevo, rianalizzare il termine di lavoro tenendo conto che storicamente questo ha indicato un'attività produttiva che implica una serie di dispendi di energie fisiche e intellettuali in un tempo regolato e certificato per raggiungere uno scopo preciso, cioè procurarsi attraverso di esso beni essenziali o superflui che attraverso un valore monetario riconosciuto che si ottiene come compenso del lavoro che viene erogato. Quindi ha significato in ogni epoca occupare una porzione di tempo per fare qualcosa di produttivo ottenendo un corrispettivo economico. Se noi stiamo a questa definizione classica del lavoro, possiamo osservare che il concetto di lavoro è un concetto sessuato e sessista. Maria Grazia Campari, che purtroppo anche lei non poteva essere presente, ha scritto un testo molto interessante, tra l'altro lo ha presentato, ero anch'io presente a Perugia un paio di settimane fa, dove attraverso una serie di casi empirici riferiti al lavoro di fabbrica, quindi lavoro garantito delle grandi imprese, in particolare la Fiat di Pomigliano d'Arco, di Melfi, la Indesi di Caserta, Imperial Electronic qui fuori Milano, si evince che il lavoro ha rappresentato un sogno soprattutto maschile, no? Le imprese, con la complicità di lavoratori e dei sindacati, sceglievano di mantenere al lavoro solo i maschi in funzione dei propri interessi di classe, che tuttavia coincidevano in questi casi con quelli del sesso maschile. A partire da queste premesse, forse possiamo provare a fare un altro movimento. Cioè, dopo il fordismo, al centro del capitalismo cognitivo e del biocapitalismo, che è un termine che mi piace di più perché tiene, secondo me, più in conto di questa dimensione della vitalità, cioè dell'umano messo in produzione, quindi al centro di questo nuovo meccanismo di produzione che si incardina di più sull'economia dei servizi e su una cognitivizzazione complessiva del lavoro, e non più sul posto fisso, ma sulla precarietà generalizzata, noi possiamo, secondo me, utilmente riprendere ciò che il femminismo ha già detto a proposito del lavoro domestico, anche classicamente considerato non lavoro, proprio perché non rispondeva a quelle caratteristiche che prima dicevo. Il lavoro domestico, cioè il lavoro di cura, era un lavoro che non ha mai goduto di una definizione formale, ma solo di una definizione di buon senso. E vediamo che ancora oggi, quando per esempio nel manifesto sul lavoro fatto dalla libreria, ancora una volta per definire il lavoro domestico e il lavoro di cura si ricorre alla descrizione empirica che è interna a questo lavoro, no? Ovvero quello che si fa, e quindi l'elencazione dei vari atti impliciti, lavare, cucinare, stirare, organizzare, tutta una serie di cose che noi conosciamo. E poi il fatto centrale che non è mai stato retribuito. Questa enorme quantità di lavoro gratuito non è partecipe di alcuna forma di distribuzione, perché benché sia chiaramente indispensabile ai processi di accumulazione e favorisce indirettamente appunto i processi di accumulazione. Ora io mi domando, quando dico forse possiamo utilmente in questo nuovo paradigma provare a fare un passo in avanti, cioè questi due elementi, cioè quindi mancanza di definizione se non nella descrizione e la tendenziale gratuità sotto l'effetto della femminilizzazione del mercato del lavoro, che significa poi precarizzazione generale, noi non li ritroviamo in tutto il lavoro in termini più generali. La gran parte del lavoro contemporaneo non vive gli stessi problemi già individuati appunto per il lavoro di cura. Quando oggi infatti noi diciamo lavoro, ci riferiamo sempre meno ad una porzione precisa di tempo durante il quale viene svolto all'esterno della casa un compito che comincia e finisce con un atto precisamente individuato e certificato come tale. Ci figuriamo piuttosto un meccanismo molto esteso che spesso si svolge tra le pareti domestiche e che implica la messa in gioco di relazioni e scambi che appartengono all'esistenza del soggetto esterno al lavoro, quindi alla sua vita affettiva, ai suoi interessi, alle sue passioni, alle conoscenze e esperienze. Quello che molte volte, quando descriviamo un nuovo paradigma di accumulazione, e in tante occasioni è stato detto e scritto. Quindi descriviamo un'attività più complessa e appunto meno precisamente definita, quindi al di fuori di una sua precisa definizione, e che si svolge al di fuori di una certificazione chiara, contrattuale si sarebbe detto, no? Nel senso di lavoro inteso così come dicevo in epoca fordista, del tempo. Dietro spinta del ricatto implicito nella precarizzazione assistiamo ad un allungamento degli orari ed a un aumento della disponibilità a stare al lavoro in modo molto esteso, meccanismo che diventa ufficialmente volontario, no? In qualche maniera, ed è anche questo un meccanismo che ci richiama, come dire, ad una forma culturale, io penso, dell'oblatività femminile, no? Che ha questa disponibilità a darsi interamente dentro la dimensione dei rapporti di amore e con i figli. Quindi abbiamo questa generalizzazione di una difficoltà a definire precisamente i confini del lavoro, la stessa che abbiamo avuto con il lavoro di cura. E infatti una delle cose che vengono diffusamente dette ormai quando si parla di lavoro nella contemporaneità è questo fatto che la vita diventa lavoro, o forse ancora meglio che il lavoro diventa la vita, no? E come per il lavoro di cura, ciò che del lavoro in generale viene notato non esaurisce il ruolo strutturale ed economico. Quindi siamo in un certo senso completamente immersi in quella che possiamo chiamare una dimensione biopolitica, realtà in cui sono saltate alcune delle dicotomie fondamentali, quelle tra produzione e riproduzione, alcune categorie fondamentali, lavoro, non lavoro, e tutta una serie di assunti che noi abbiamo, ci portiamo con noi storicamente per questo modo in cui il concetto di lavoro veniva costruito. Osserviamo poi tra l'altro questo altro elemento, oltre al problema della definizione, di una gratuità tendenziale, no? che era normale nel lavoro domestico e che oggi diventa, meccanismo molto diffuso anche nel lavoro in generale. Ora, voi calcolate soltanto il fatto che 500.000 di ragazzi e ragazze italiane lavora gratis con il meccanismo degli stage, e solo in 3 casi su 100 questo lavoro gratuito che viene svolto con la speranza, l'obiettivo di trovare un inserimento dentro il lavoro si concretizza in un contratto a tempo indeterminato, mentre l'8% ottiene una collaborazione a progetto, il 6% collaborazioni occasionali, il 7,5% contratti a tempo determinato. Ci sono poi altri esempi che possiamo fare, no? Io adesso nelle cose che sto cercando di mettere insieme osservavo questa dimensione, per esempio, non so, quella sì, forse si può chiamare una retribuzione simbolica, a proposito di simbolico, che viene data a chi per esempio collabora nei giornali, sempre con la speranza che poi tutto questo lavoro che stai facendo, questa messa in gioco di te, ti sarà utile per, no? Cioè, pezzi pagati 3 euro all'ora. La dimensione anche lì di una precarietà diffusa e spesse volte non retribuita dentro le università, cioè in tutte le varie dimensioni di lavoro cognitivo, di lavoro anche ad alto livello che in Italia in Occidente stanno, come dire, diventando centrali. E tra l'altro questo genere di impegno ha difficilmente dei confini di tempo, soprattutto se ci stiamo parlando di lavoro cognitivo, perché tu questa dimensione qui del lavoro te la porti con te, cioè è molto più difficile di quanto era con il fordismo, no? Dividere tra il momento in cui tu lavoravi e il momento in cui effettivamente te ne andavi a casa. Quando tu hai un progetto da seguire, te lo porti con te continuamente, cioè il pensiero non ti abbandona facilmente neppure la notte, quindi così come appunto le donne hanno sperimentato in altre dimensioni, no? Cioè nella cura di tutta una serie di cose, magari, come dire, determinate preoccupazioni, necessità di assistenza non ti danno la possibilità di separare quando ci sei da quando non ci sei. E qui si apre secondo me il tema molto grande dell'immissione dell'affetto dentro la produzione. Cioè, e anche qui io sono domande che butto lì, cioè lo stesso legame, vincolo o scelta, no? Che le donne hanno avuto con il lavoro di cura, il prendersi cura, sembra riportato nell'ambito del lavoro. Cioè certamente il legame delle lavoratrici, dei lavoratori della conoscenza con il prodotto del loro lavoro, no? Quindi le pagine che producono, i progetti che seguono, le ricerche, le fotografie. E c'è un legame affettivo sollecitato in tutto il lavoro cognitizzato, in relazione e di relazione in senso molto più ampio, no? Quindi non soltanto per ciò che riguarda quello che forse ancora potremmo definire, ma anche qua le categorie sono molto complesse e meno chiare che in passato, no? Quello che poteva essere una fascia di lavoro in passato definito intellettuale, ma che hai dentro una dimensione più ampia che ti richiede una messa in gioco appunto della qualità, come diceva Elia, della qualità di te e della relazione che tu sei capace di mettere in atto, no? Con il cliente, con l'azienda, con i colleghi. Nei rapporti che vengono spesse volte stilati dalle aziende sui dipendenti, cosa che le aziende fanno normalmente, come sappiamo, anche se non dovrebbe essere, vediamo che parole usate per la valutazione dei dipendenti sono gentile, carino, attento, autentico, divertente, disponibile, originale, cioè non semplicemente impegnato, intelligente, legato al suo lavoro, c'è tutta una dimensione estremamente più ampia. Leggevo alcune interviste fatte da Christine Karas, che una ricercatrice precaria tedesca, ma che bazzica abbastanza l'ambito della Mayday, che io ho conosciuto quindi dentro ambiti di movimento, che aveva fatto questa intervista nel 2007 ad alcune lavoratori e lavoratrici del commercio. Ebbene, si evinceva lì che qualcuno di loro diceva: io sono molto contento se per esempio sto sfilettando il pesce e il cliente mi dice: ma come hai fatto bene questo lavoro, no? Quindi si genera più facilmente un legame di questo tipo con il lavoro che tu fai. Un'altra suggestione che mi era stata fornita parlando con una lavoratrice di una cooperativa mi aveva detto, io, come dire, è vero, ho un legame molto forte con il lavoro che faccio, appunto tale che tante volte mi porto a casa da lavare le tende dell'ufficio dove stiamo, no? Perché sono contenta se poi, come dire, questa dimensione, anche del posto di lavoro è, come dire, appunto, eccetera, eccetera. Altro elemento è questo qua, quello che viene chiamato il lifetime value, cioè la capacità della call centerista di fidelizzare, tenere al telefono a lungo un cliente, che vuol dire quindi capacità di ascolto, o una disponibilità al tuo tono di voce, quindi tutti questi elementi che hanno a che vedere con una dimensione di una costruzione di te che è indipendente, no, dal lavoro che si genera al di fuori del lavoro. E che viene misurato questo lifetime value, viene misurato. Quindi effettivamente questa dimensione di sollecitazione profonda di capacità umane, con particolare riferimento alle donne, viene stimolata, dalla precarizzazione, effettivamente, e mai correttamente retribuita, tra l'altro, perché, come dire, è una dimensione importantissima che appunto poi ti lega, certo, dietro effetto della precarizzazione, del ricatto che della precarizzazione implicita, ma che non viene retribuita. E quindi la dinamica salariale salta, guarda caso, proprio quando ci ritroviamo immersi nella dimensione generalizzata di un lavoro emozionale e di un legame emozionale con l'oggetto del proprio lavoro. Così come appunto è stato sempre nella dimensione del lavoro domestico e del lavoro di cura. Allora, da tutto questo non si evince in modo ancora più forte di quanto sia stato nel passato la generalizzazione del problema della mancanza di distribuzione della ricchezza prodotta generalmente dal lavoro. Il problema nella storia ha riguardato in particolare il lavoro domestico. Oggi la dimensione di un'appropriazione complessiva del corpo-mente, impressa dalla bioeconomia, che diventa sussunzione reale della dimensione della socialità e della cooperazione, non riguarda finalmente tutti. L'aspetto politicamente più interessante da approfondire mi pare proprio essere questo collegamento che può essere immaginato tra un lavoro cognitivo, tra la cognitizzazione del lavoro, che viene desalarizzata attraverso la precarizzazione, e il lavoro di cura oggi salarizzato attraverso il ricorso alle assistenti domiciliari e alle badanti, no? In un certo senso il lavoro domestico può cominciare a esistere davvero come oggetto di studio perché ha superato un'internità alla famiglia, mentre dall'altro lato va definito complessivamente il concetto di lavoro perché la mobilitazione di empatia e affetto, la produzione di informazione, la trasmissione di esperienza, la mercificazione della cultura e del corpo non sono altro che il risultato richiesto dalla totalità del modo di produzione biocapitalistico contemporaneo. Quindi una nuova situazione che Haraway ha chiamato economia del lavoro a domicilio e che secondo me si attaglia molto bene a descrivere la dimensione nella quale ci stiamo. Altro elemento è quello della soggettività del lavoro, la soggettività del lavoro che cambia, e se il lavoro di fabbrica e la classe, come sembravano dirci gli esempi forniti da Maria Grazia Campari, nel suo interessante lavoro, era maschile, il lavoro cognitivo di relazione è un lavoro femminilizzato nella sua dimensione precaria. Va dunque rianalizzato anche il concetto di lavoro alla luce di questa nuova dimensione soggettiva. Se il concetto di lavoro e di classe entrano in crisi dietro spinta della precarietà e della femminilizzazione, anche qui quali scenari possono aprirsi sul tema della diseguaglianza, della discriminazione, che continua a sussistere e addirittura si amplifica, no? Dentro anche i processi globali che osserviamo, no? E anche qui, queste sono solo domande, no? Che strategie vanno messe in atto? Quali meccanismi di sottrazione e quali conflitti possono essere immaginati dentro questa nuova dimensione, no? Di complessiva appropriazione, sussunzione della cooperazione, dell'esperienza, dell'affettività e, come dire, di una soggettività al lavoro che effettivamente cambia, no? Per le donne la rivendicazione della loro differenza e lo svelamento dell'esistenza di un'economia patriarcale ha rappresentato un passo avanti essenziale, no? oggi che cosa dobbiamo fare all'interno, come dire, di una situazione dove anche la differenza, cioè il femminile, diventa esso stesso oggetto di questa sussunzione complessiva. Il fatto è forse che si possono aprire dei collegamenti inediti, no? Come abbiamo visto, tra lavoro di cura, lavoro di migrante, lavoro cognitivizzazione del lavoro. Forse ci suggerisce che possono esserci delle inedite alleanze trasversali che anche come donne possiamo immaginare. Quindi, per esempio, il concetto del transito, della transizione, di una transcultura, forse può essere una parola che ci può aiutare, no? Per trovare dei collegamenti tra soggettività diverse, dove la diversità viene messa a valore in senso capitalista. L'ultima cosa è a questo punto la questione degli strumenti, che era anche un po' l'oggetto di questo seminario, che appunto, se vogliamo immaginare un diverso lavoro, quindi un diverso lavorare sul concetto di lavoro in senso che piaccia a noi come donne, dobbiamo, secondo me, porci il problema del welfare, ossia un problema della distribuzione, di una battaglia per la distribuzione che sia una battaglia solo parziale, cioè solo per le donne, no? Vista la dimensione complessiva che provavo a descrivere, ma che coinvolga senz'altro le donne a partire da un'esperienza che, come dicevo, è storica, no? Si apre qui, secondo me, il tema del reddito, sul quale dobbiamo confrontarci. È un problema politico che non è quello di trovare un nuovo metro di misura, no? Sono saltate le misure del passato, il tempo, il lavoro, le porzioni di lavoro, dove, dentro e fuori la casa, eccetera, eccetera, ma il nostro problema, secondo me, non è in sé tanto di trovare un nuovo metro per misurarlo, questo valore, ma come nuove forme distributive direttamente chiamate in causa dal farsi rendita del profitto a spese della cooperazione sociale possano costituire non solo una nuova forma di sostegno all'intermittenza del lavoro, ma rappresentino lo stimolo a ricominciare a pensare a una trasformazione sociale. A me piace chiamarlo bioreddito. Antonella Corsani non ha potuto essere qui, ma insomma con lei ci eravamo confrontate e come dire, era lei che suggeriva questa parola, perché mi pare che renda più immediatamente l'idea che esso è moneta con cui vengono remunerate qualità viventi messe direttamente in produzione. Diversamente da ciò che se ne pensa, io ritengo che il reddito, e una riflessione sul reddito che va completamente sviscerata e approfondita chiaramente, anche se ha, come dire, diversi anni di dibattito alle spalle, non è che sta nascendo ora, non è uno strumento assistenziale, ma potenziale detonatore di quei conflitti che oggi vediamo completamente soppiti nella necessità di spendersi solo e completamente nella dimensione del lavoro. Per procacciarsi un reddito. La precarietà e la miseria della misura con cui viene pagato il lavoro contemporaneo hanno prodotto un depotenziamento complessivo del desiderio delle donne e degli uomini. La crisi dei movimenti, della cultura, della sinistra, dell'agire è, secondo me, esattamente la fotografia di questo stato di catatonia indotto dalla precarietà nella dimensione biopolitica. Quindi il desiderio sotto ricatto della precarietà viene sussunto nel lavoro e non c'è più spazio mentale, materiale per niente altro. Quindi gli uomini e le donne sono spinti a decidere di farsi essi stesso capitale. Sentivo a Uninomade questa definizione fatta durante il seminario che è stato fatto il 18-19 di febbraio, che mi sembra molto interessante. Quindi questo bioreddito, reinterpretato anche dal femminismo alla luce dei legami che sollecita con il ragionamento sul lavoro di cura, può diventare una forma di alternativa pragmatica al bisogno, tentazione, questo ricatto consenso di fare di noi stessi una risorsa umana, no? Quindi credo che dopo esserci presi cura delle case e dei figli, le donne debbano evitare di prendersi cura del corpo delle imprese, così come viene loro chiesto di fare, no? E trovare un modo di prendersi cura del mondo. Ecco, questo titolo di questo libro di Elena Pulcini che è appena, cioè, che è uscito da poco, cioè nel 2000, alla fine del 2009, mi sembra molto interessante. Quindi questa idea che bisogna in tutti i modi trovare delle formule per uscire dai meccanismi di individualismo forsennato, ritrovare una dimensione collettiva anche attraverso degli strumenti adeguati, il reddito tra gli altri, che ci possano, come dire, aiutare a smettere di consegnarci completamente solo dentro questa dimensione della produzione.
Registratore.